le estati siberiane non durano a lungo. La neve resiste fino a maggio e il freddo torna di nuovo a settembre, congelando la taiga in una natura morta impressionante nella sua desolazione. Miglia infinite di rade foreste di pini e betulle che pullulano di orsi addormentati e lupi affamati. Montagne scoscese, fiumi di acque bianche che si riversano impetuosi attraverso le valli. Migliaia di paludi ghiacciate. Questa foresta è l'ultima e la più grande delle terre selvagge del pianeta. Si estende dall'estremo lembo delle regioni artiche della Russia fino alla Mongolia, a sud, e a est va dagli Urali al Pacifico, 5 milioni di miglia quadrate di nulla, con una popolazione che ammonta solo a poche migliaia di persone raccolte in una manciata di villaggi. Quando arrivano i giorni caldi, però, la taiga fiorisce e per pochi mesi può sembrare quasi accogliente. È allora che l'uomo può addentrarsi in questo mondo nascosto, non tanto via terra, perché la taiga può inghiottire interi eserciti di esploratori, ma dall'alto, con elicotteri e aeroplani. La Siberia è la fonte della maggior parte delle risorse petrolifere e minerarie della Russia, e nel corso degli anni anche le sue parti più remote sono state sorvolate da cercatori di petrolio ed esploratori nel loro viaggio verso i campi sperduti dove si svolge il loro lavoro di estrazione delle risorse minerarie. E così accadde nel remoto sud di questa immane foresta nell'estate del 1978. Un elicottero inviato per trovare un posto sicuro dove far atterrare un gruppo di geologi stava sfiorando le cime degli alberi a un centinaio di miglia dal confine mongolo, quando arrivò nel fitto bosco a valle di un affluente senza nome del fiume Abakan, un nastro ribollente d'acqua che corre veloce attraverso un terreno pieno di insidie. Le pareti della valle erano strette, con lati quasi verticali in alcuni punti, e i pini e le betulle che ondeggiavano nella corrente discendente dei rotori erano così fittamente raggruppati che non c'era possibilità di trovare un posto dove posare il velivolo. Ma scrutando attentamente attraverso il parabrezza in cerca di un punto di atterraggio, il pilota vide qualcosa che non avrebbe dovuto essere lì. Era una radura, a quasi 2 chilometri, sul fianco di una montagna, incuneata tra pini e larici e segnata da quelli che sembravano lunghi e scuri solchi. L'equipaggio sconcertato dell'elicottero fece diversi passaggi prima di concludere che, incredibilmente, si trattava di un'abitazione umana. Un'area abitata che per le dimensioni e la forma della radura doveva essere lì da molto tempo. Fu una scoperta sorprendente. La montagna era a quasi 300 chilometri dall'insediamento più vicino, in un punto che non era mai stato esplorato. Le autorità sovietiche non avevano registrazioni di nessuno che vivesse nel distretto. I 4 scienziati inviati nel distretto alla ricerca del minerale di ferro furono informati dell'avvistamento dei piloti e questo li lasciò perplessi e preoccupati. Come riportò lo scrittore e giornalista Vasil Peskov, riferendosi a questa parte della taiga è meno pericoloso imbattersi in un animale selvatico che in uno sconosciuto. Per cui, invece di aspettare nella propria base temporanea a 10 miglia di distanza, gli scienziati decisero di prendere coraggio e andare a indagare. Come scrisse la geologa di nome Galina Pismenskaya, che li guidò, scegliemmo una bella giornata e mettemmo dei regali nei nostri zaini per i nostri potenziali amici, anche se per sicurezza controllai anche la pistola che era appesa al mio fianco. Mentre i geologi si arrampicavano sulla montagna, dirigendosi verso il punto individuato dai loro piloti, iniziarono a imbattersi in segni di attività umana. Un sentiero accidentato, un bastone, un tronco posato su un ruscello e infine un piccolo capanno stipato di contenitori in corteccia di betulla pieni di patate secche tagliate. Poi, disse la geologa, accanto a un ruscello trovammo un'abitazione. Annerita dal tempo e dalla pioggia, la capanna era sormontata su tutti i lati da materiale della taiga, corteccia, pali, assi. Se non fosse stato per una finestra delle dimensioni della tasca del mio zaino, disse la geologa, sarebbe stato difficile credere che ci vivessero delle persone. Ma le persone c'erano e l'arrivo degli scienziati non era passato inosservato. La porta bassa cigolò e la figura di un uomo molto anziano emerse alla luce del giorno, come nella scena di una fiaba. A piedi nudi, indossava una camicia rattoppata e ricucita fatta di tela di sacco. Indossava anche pantaloni della stessa stoffa, anch'essi a toppe, e aveva una lunga barba incolta. I suoi capelli erano arruffati. Sembrava spaventato ed era molto circospetto. Qualcuno doveva dire qualcosa, così Galina ruppe il silenzio gridando «Salve nonno, siamo venuti a trovarti!» Il vecchio non rispose subito. Poi si sentì una voce sommessa e incerta. «Beh, visto che avete viaggiato fin qui, tanto vale entrare!» La vista che accolse gli esploratori quando entrarono nella capanna era qualcosa che sembrava venire direttamente dal Medioevo o forse da un'epoca ancora più remota. Costruita alla buona, con qualsiasi materiale si trovasse a portata di mano, l'abitazione non era molto più di una tana. Gli esploratori lo descrissero come un basso canile di tronchi annerito di fuliggine che era freddo come una cantina, con un pavimento coperto da bucce di patate e gusci di pinoli. Guardandosi intorno nella penombra, i visitatori videro che consisteva in un'unica stanza. Era angusto, ammuffito e indescrivibilmente sporco, sostenuto da travetti cadenti e sorprendentemente sede di una famiglia di 5 persone. Il silenzio fu improvvisamente rotto da singhiozzi e lamenti. Solo allora videro le sagome di 2 donne. Una era in preda a una crisi isterica e pregava. «Questo è per i nostri peccati», diceva. L'altra, nascondendosi dietro un palo, scivolò lentamente a terra. La luce della finestrella cadeva sui suoi occhi spalancati e terrorizzati. Guidati dalla Pismenskaya, gli scienziati uscirono in fretta dalla capanna e si ritirarono in un punto a pochi metri di distanza, dove presero alcune provviste e iniziarono a mangiare. Dopo circa mezz'ora la porta della capanna si aprì cigolando e ne emerse il vecchio e le sue 2 figlie, non più in preda al panico e sebbene ancora evidentemente spaventati, apertamente curiosi. Con cautela le 3 strane figure si avvicinarono e si sedettero con i loro visitatori, rifiutando tutto quello che veniva loro offerto, marmellata, tè, pane, con un mormorio «Non ci è permesso». Quando la Pismenskaya chiese «Avete mai mangiato il pane?», il vecchio rispose «Io sì, ma loro non l'hanno mai fatto, non l'hanno nemmeno mai visto». Il russo del vecchio era comprensibile, ma le figlie parlavano una lingua distorta da una vita di isolamento. Gli esploratori riportavano che quando le sorelle parlavano tra di loro sembrava che tubassero in modo lento e confuso. Lentamente, nel corso di diverse visite, l'intera storia della famiglia venne alla luce. L'uomo più anziano si chiamava Karp Likov ed era un vecchio credente, un membro di una setta fondamentalista ortodossa russa i cui riti erano rimasti immutati dal XVII secolo. I vecchi credenti erano stati perseguitati fin dai tempi di Pietro il Grande e Likov ne parlava come se fosse successo ieri. Per lui Pietro era un nemico personale e l'anticristo in forma umana, un punto che sosteneva fosse stato ampiamente dimostrato dalla campagna dello zar per modernizzare la Russia, tagliando con la forza la barba dei cristiani. I tentativi di Pietro il Grande di modernizzare la Russia dell'inizio del XVIII secolo, infatti, trovarono un punto focale in una campagna per porre fine all'uso della barba. I peli sul viso erano tassati e i non paganti venivano rasati obbligatoriamente. Un vero e proprio anatema per Karp Likov e i vecchi credenti. Rimostranze relativamente recenti si mescolavano nei suoi racconti agli odi secolari. Carp era capace di rivangare storie lontanissime insieme a quelle, ad esempio, di un commerciante che si era rifiutato di donare un carro di patate ai vecchi credenti intorno al 1900. Le cose erano peggiorate per la famiglia Likov quando i bolscevichi atei presero il potere. Sotto i sovietici, le comunità isolate di vecchi credenti che erano fuggite in Siberia per sfuggire alle persecuzioni iniziarono a ritirarsi sempre di più dalla civiltà. Durante le purghe degli anni 30, quando il cristianesimo stesso era sotto assalto, una pattuglia comunista aveva sparato al fratello di Likov alla periferia del loro villaggio, mentre Likov era inginocchiato a lavorare accanto a lui. E lui aveva reagito raccogliendo la sua famiglia e scappando nella foresta. Era il 1936 e allora c'erano solo quattro Likov: Karp, sua moglie Akulina, un figlio di nome Savin, di 9 anni, e Natalia, una figlia di solo 2 anni. Prendendo i loro averi e alcuni semi, si erano ritirati sempre più in profondità nella taiga, costruendosi una serie di rozze dimore, fino a raggiungere questo luogo desolato. Altri 2 bambini erano nati nella natura selvaggia, Dmitri nel 1940 e Agafia nel 1943, e nessuno dei più giovani Likov aveva mai visto un essere umano che non fosse un membro della loro famiglia. Tutto ciò che Agafia e Dmitri sapevano del mondo esterno l'avevano imparato interamente dalle storie dei loro genitori. Il principale intrattenimento della famiglia era che tutti raccontassero i propri sogni. I bambini dei Likov sapevano che c'erano altri posti chiamati città dove gli umani vivevano stipati insieme in edifici alti. Avevano sentito dire che c'erano paesi diversi dalla Russia, ma tali concetti non erano altro che astrazioni per loro. La loro unica materia di lettura erano i libri di preghiera e un'antica Bibbia di famiglia. Akulina aveva usato i Vangeli per insegnare ai suoi figli a leggere e scrivere, usando bastoncini di betulla affilati immersi nel succo di caprifoglio come penna e inchiostro. Quando ad Agafia venne mostrata l'immagine di un cavallo, la riconobbe dai racconti biblici di sua madre. «Guarda, papà!» esclamò, «un destriero!» Ma se l'isolamento della famiglia era difficile da comprendere, non lo era l'assoluta durezza delle loro vite. Raggiungere la fattoria Likov a piedi era incredibilmente arduo, anche con l'aiuto di una barca seguendo il corso del fiume Abakan. Durante la sua prima visita ai Likov, Peshkov, che sarebbe diventato il cronista della storia di questa strana famiglia, annotò che per raggiungerli aveva percorso 250 chilometri senza vedere una sola abitazione umana. L'isolamento aveva reso la sopravvivenza per i Likov quasi impossibile. Dipendenti esclusivamente dalle proprie risorse, i Likov avevano lottato per sostituire le poche cose che avevano portato con sé nella taiga. Avevano modellato galosce di corteccia di betulla al posto delle scarpe. I vestiti erano stati rattoppati e rattoppati fino a quando non sono caduti a pezzi, quindi sostituiti con panno di canapa cresciuto dai semi che avevano portato con loro. I Likov avevano portato con sé nella taiga un rozzo filatoio e incredibilmente i componenti di un telaio. Spostarli da un posto all'altro man mano che si addentravano gradualmente nella foresta doveva aver richiesto molti viaggi lunghi e difficili. Ma non avevano tecnologia per la sostituzione del metallo. Un paio di pentole servirono al loro scopo per molti anni, ma quando alla fine la ruggine ebbe la meglio, vennero sostituite con contenitori di corteccia di betulla. e dal momento che questi contenitori non potevano essere messi direttamente nel fuoco, divenne molto più difficile cucinare. Quando furono scoperti, la loro dieta base era fatta di polpette di patate mescolate con segale macinata e semi di canapa. Per certi aspetti, dice Peskov, la taiga offriva una certa abbondanza. Accanto all'abitazione scorreva un ruscello limpido e freddo. Boschi di larice, abete rosso, pino e betulla davano tutto ciò che si poteva prendere. Mirtilli e lamponi erano a portata di mano, come la legna da ardere, e i pinoli cadevano proprio sul tetto. Mentre i Lykov sopravvivevano con queste risorse, nel mondo scoppiava e si concludeva la Seconda Guerra Mondiale, senza che loro ne sapessero assolutamente nulla. Eppure i Lykov vivevano permanentemente sull'orlo della carestia. Fu solo alla fine degli anni 50, quando Dmitri raggiunse l'età adulta, che per la prima volta catturarono gli animali per la loro carne e pelle. Privi di fucili e persino di archi, potevano cacciare solo scavando trappole o inseguendo le prede attraverso le montagne fino a quando gli animali non crollavano per sfinimento. Dmitri acquisì una resistenza sorprendente e poteva cacciare a piedi nudi in inverno, a volte tornando alla capanna dopo diversi giorni, dopo aver dormito all'aperto con 40 gradi sotto zero, con un giovane alce morto sulle spalle. Il più delle volte però non c'era carne e la loro dieta divenne gradualmente più monotona. Una volta gli animali selvatici distrussero il loro raccolto di carote, e Agafia ricorda quel periodo, la fine degli anni 50, come gli anni della fame. «Abbiamo mangiato la foglia del sorbo», disse, «e poi radici, erba, funghi, cime di patate e corteccia. Avevamo sempre fame. Ogni anno tenevamo un consiglio per decidere se mangiare tutto o lasciarne un po' per la semina». Nel 1961 successe una catastrofe. Nevicò a giugno. Il forte gelo uccise tutto ciò che cresceva nel loro orto e in primavera la famiglia si era ridotta a mangiare scarpe e corteccia. Akulina scelse di dare da mangiare ai suoi figli e quell'anno morì di fame. Il resto della famiglia fu salvato da quello che considerarono un miracolo. Un singolo chicco di segale germogliò nel loro campo. I Lykov protessero il prezioso germoglio con un recinto e lo sorvegliarono notte e giorno per tenere lontani topi e scoiattoli. Al momento del raccolto la spiga solitaria produsse 18 chicchi e da questa singola spiga i Lykov ricostruirono incredibilmente il loro raccolto di segale. Quando i geologi sovietici conobbero la famiglia Lykov, si resero conto di avere sottovalutato da principio le loro capacità e la loro intelligenza. D'altronde, se così non fosse stato, non sarebbero mai sopravvissuti. Ogni membro della famiglia aveva una personalità distinta. Il vecchio Karp di solito era deliziato dalle ultime innovazioni che gli scienziati portavano dal loro campo. E sebbene si rifiutasse fermamente di credere che l'uomo avesse messo piede sulla Luna, non fece fatica a credere all'esistenza dei satelliti. I Lykov li avevano notati già negli anni 50, quando le stelle iniziarono ad attraversare rapidamente il cielo. E lo stesso Karp concepì una teoria per spiegarlo. La gente, pensava, ha escogitato qualcosa e sta emettendo fuochi che sono molto simili alle stelle. Ciò che lo ha stupito di più, ha registrato Peskov, è stato un pacchetto di cellophane trasparente. Signore, che cosa hanno pensato? È di vetro, ma si accartoccia. Karp mantenne sempre fermamente il suo status di capofamiglia, anche se aveva ben 80 anni. Il suo figlio maggiore, Savin, trovò quindi un suo ruolo come arbitro inflessibile della famiglia in materia di religione. «Era forte di fede, ma un uomo duro», disse di lui suo padre, e Karp sembrava essere preoccupato per quello che sarebbe successo alla sua famiglia dopo la sua morte se Savin avesse preso il controllo. Certamente il figlio maggiore avrebbe incontrato poca resistenza da parte di Natalia, il cui scopo nella vita fu sempre e soltanto riuscire a sostituire la madre come cuoca, sarta e infermiera. I due figli più piccoli, invece, si dimostrarono più amichevoli e più aperti al cambiamento e all'innovazione. Il fanatismo religioso non era così terribilmente impresso in Agafia, scrisse Peskov, che col tempo si rese conto che la più giovane dei Likov aveva uno spiccato senso dell'ironia ed era in grado di prendersi allegramente gioco anche di se stessa. Inizialmente, il modo di parlare insolito di Agafia, aveva una voce cantilenante e allungava parole semplici in polisillabi, convinse alcuni dei suoi visitatori che avesse un qualche ritardo mentale. Al contrario, era spiccatamente intelligente e si faceva carico del difficile compito, in una famiglia che non aveva calendari, di tenere il conto del tempo. Non aveva alcuna paura del duro lavoro, scavò a mano una nuova cantina alla fine dell'autunno, lavorando anche di notte, come se fosse una cosa da niente. Alla domanda da parte di un sempre più stupito Peskov se non avesse paura a stare fuori da sola nella foresta dopo il tramonto, rispose: «E cosa ci sarebbe qui fuori a farmi del male?» Di tutti i Likov, però, il preferito dei geologi era Dmitri, un consumato uomo d'azione all'aperto che conosceva tutti gli spiriti e gli umori volubili della taiga. Era il membro più curioso e forse più lungimirante della famiglia. Era lui che aveva costruito la stufa di famiglia e tutti i secchi di corteccia di betulla che usavano per conservare il cibo. Fu sempre Dmitri a tagliare e piallare a mano ogni tronco che i Likov abbattevano. Non fu quindi una sorpresa che fosse anche il più estasiato dalla tecnologia degli scienziati. Una volta che i rapporti furono migliorati, al punto che i Likov poterono essere convinti a visitare il campo dei Soviet, a valle, Dmitri trascorse molte ore felici nella piccola segheria, meravigliandosi di quanto facilmente una sega circolare e un tornio potessero lavorare il legno. «Il suo entusiasmo non è difficile da capire», scrisse Peskov. «Il tronco che a Dmitri richiedeva 2 o 3 giorni di piallatura veniva trasformato in meravigliose e perfette tavole proprio davanti ai suoi occhi». Karp Likov combatté e perse una lunga battaglia con se stesso per tenere a bada tutta questa modernità. Quando conobbero i geologi per la prima volta, la famiglia accettò un solo dono, il sale. Vivere senza di esso per 4 decenni, ha detto Karp, era stata una vera tortura. Nel tempo, tuttavia, iniziarono a prendere sempre più cose. Accolsero con favore l'assistenza di una loro amicizia particolare tra i geologi, un perforatore di nome Yerofei Sedov, che trascorreva gran parte del suo tempo libero aiutandoli a piantare e raccogliere i raccolti. Presero coltelli, forchette, manici, grano e alla fine anche carta e penna e una torcia elettrica. La maggior parte di queste innovazioni furono accettate solo con difficoltà, ma il peccato della televisione che scoprirono al campo dei geologi, beh, quello fu semplicemente irresistibile. Nelle loro rare apparizioni si sedevano invariabilmente a guardare quella meraviglia. Karp si sedeva direttamente davanti allo schermo. Agafia guardava sporgendo la testa da dietro una porta. Cercò di pregare per allontanare immediatamente la sua trasgressione, sussurrando, facendo segno della croce, ma nulla riuscì a tenerli lontani da quella lanterna magica piena di immagini e suoni da tutto il mondo. Forse l'aspetto più triste della strana storia di Likov è stata la rapidità con cui la famiglia andò in declino dopo aver ristabilito il contatto con il mondo esterno. Nell'autunno del 1981, 3 dei 4 figli seguirono la madre nella tomba, a pochi giorni l'uno dall'altro. Secondo Peskov, la morte non fu, come ci si sarebbe potuto aspettare, il risultato dell'esposizione a malattie alle quali non erano immuni. Sia Savin che Natalia soffrivano di insufficienza renale, molto probabilmente a causa della loro dieta completamente squilibrata. Dmitri, invece, morì di polmonite e tutto potrebbe essere effettivamente iniziato da un'infezione trasmessa da un contatto esterno. La sua morte scosse i geologi, che cercarono disperatamente di salvarlo. Si offrirono di chiamare un elicottero e di farlo trasferire in ospedale, Ma Dmitri, in extremis, non avrebbe mai abbandonato né la sua famiglia né la religione che aveva praticato per tutta la vita. «Non ci è permesso», sussurrò poco prima di morire. «Un uomo vive per tutto ciò che Dio concede». Quando tutti e tre i Likov furono seppelliti, i geologi tentarono di convincere Karp e Agafia a lasciare la foresta e tornare a stare con i parenti che erano sopravvissuti alle persecuzioni degli anni dell'epurazione e che vivevano ancora negli stessi vecchi villaggi. Ma nessuno dei sopravvissuti ne volle sapere. Ricostruirono la loro vecchia capanna, ma rimasero là dove era sempre stata la loro casa. Karp Likov morì nel sonno il 16 febbraio 1988, 27 anni dopo sua moglie, Akulina. Agafia lo seppellì sui pendii della montagna con l'aiuto dei geologi, poi si voltò e tornò a casa sua. Il Signore avrebbe provveduto e lei sarebbe rimasta. Per 18 anni, giunto alla pensione, Jerofej andò ad abitare vicino ad Agafia, tornando in quella taiga selvaggia che lo doveva aver stregato per sempre. Lo fece, disse, anche per aiutare Agafia. Ma la donna non fu molto soddisfatta del suo nuovo vicino. Non solo era inutile, vecchio, e invece di essere aiutata le toccava aiutare lui, ma in qualche occasione fece anche delle avance assai poco gradite ad Agafia, che lo respinse decisamente. Oggi, mentre scriviamo, questa bambina della taiga di 76 anni vive ancora da sola, lassù, sopra la Bakan, con inverni a 40 gradi sotto zero, a quasi 300 chilometri dalla prima abitazione umana, senza elettricità, senza acqua corrente in casa, solo con i pochi aiuti che ogni tanto i geologi le portano. A marzo del 2021, uno degli uomini più ricchi di Russia e uno dei più ricchi al mondo, Oleg Deripaska, commosso dalla sua storia, ha deciso di fargli costruire una baita di legno, moderna e confortevole. È un connubio davvero curioso, questo tra uno dei maggiori oligarchi russi, un uomo che occupa un posto centrale nel mondo e nella società, e questa piccola donna sperduta nella taiga siberiana, che non ha mai avuto niente, che non ha mai dato o preso nulla a quel mondo e a quella società in cui tutti lottano per emergere e avere successo, ma che nessuno di quelli che l'hanno conosciuta ha mai visto piangere. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!